Beh, oggi parleremo proprio della nascita di questo movimento, faremo qualche nome, qualche numero, daremo i numeri. Ma quello che è importante capire, ripeto, è il concetto che il New Age si basa su una specie di umanesimo della religione. Cioè, come a dire, anziché basarsi su quello che Dio ha fatto, su quello che è la realtà spirituale, su quello che è un dono che Dio fa agli uomini, il New Age si basa sulla teoria che l'uomo, in fondo, è Dio. Quindi, in qualche modo, considera l'uomo come artefice, come causa prima, come a dire, come colui che ha inventato pure Dio. Quindi è certamente, secondo questa ottica, superiore a Dio e quindi è Dio a se stesso. E in questo caso, allora, capiamo bene che nel giudizio esterno non si guarda più l'origine di uno stato di coscienza. Abbiamo fatto l'esempio su, tu vedi una persona che ha una pace apparente, ecco, non ha importanza se questa è una pace determinata da una suggestione ipnotica o da un delirio o da un lavaggio di cervello determinato da una setta strana, e oggi sapete che c'è una proliferazione estrema, non solo le sette più classiche tipo Testimoni di Geova, Mormoni, ma ci sono centinaia e centinaia di sette, di gruppi strani, oppure determinato non so da una deprivazione sensoriale. Ecco, un uomo gli leviamo ai tempi si usava per la cura della malattia mentale levare tutti dei lobi cerebrali, era un metodo un poco cruento, e certamente levando il cervello di una persona si evitavano i sentimenti negativi. Ecco, come a dire, allora il grande pericolo di questa teoria è proprio il fatto di non avere un giudizio discriminante, un giudizio critico su quello che è l'energia di fondo. Quindi, considerando che l'uomo è buono, tutto quello che può produrre l'uomo è buono. E questo è un concetto, purtroppo, che ha cominciato a toccare sempre di più anche le sfere religiose, e l'abbiamo accennato, vi ricordate quando ho parlato di Tarcisio Mezzetti, nella misura in cui la religione, e non mi riferisco semplicemente a quella cattolica, ma anche a quella protestante, la religione cristiana in genere, è diventata sempre più qualche cosa di umano. Cioè, nella misura in cui alla religione cristiana è stato levato il senso soprannaturale, e soprannaturale non mi sto riferendo semplicemente ai carismi, ecco, perché qualcuno soprannaturale magari pensa subito a miracolo, qualche cosa di particolarmente appariscente, no, ma mi sto riferendo anche alla capacità soprannaturale di amare, di sopportare, alla capacità soprannaturale di gioire, alla capacità soprannaturale quindi di esprimere frutti dello spirito, cioè frutti spirituali, elementi della eredità che ci è stata data in Cristo. Cioè, nel momento in cui si è annullato e non si è più considerato importante scoprire la pace di Cristo, la gioia di Cristo, ma si è fatto enfasi semplicemente sul denominatore comune uomo, allora qualunque tipo di gioia poteva andare bene, qualunque tipo di pace, qualunque tipo di pazienza. E allora abbiamo visto che persino quelle forme che sono le tipiche forme orientali in cui il controllo è ottenuto attraverso una specie di stato di contemplazione, di meditazione, di educazione, di training, per cui la persona è come se a livello mentale riesce a creare uno stato di apparente armonia, e allora evidentemente tutto va brodo e qualunque risultato che dia l'apparenza di pace, di gioia, viene ad essere accettato. Voi capite bene come in questa tendenza la Chiesa in generale, piano piano, si è cominciata ad aprire, senza rendersene conto, quindi, anche al paranormale. E questo è un pericolo grandissimo, per cui spesso noi troveremo che nelle chiese storicizzate, non sto parlando nelle chiese del risveglio, ma nelle chiese storicizzate, gli stessi pastori o gli stessi preti incoraggiano tranquillamente ad andare, magari non dico ad andare allo stregone, ma di andare dal dal prenoterapeuta, di andare dall'ipnotista, di andare da altri tipi, di andare dal, non lo so, dall'iridologo, di andare tutte queste scienze strane, questo tipo di diagnostiche strane che sono sorte negli ultimi tempi, e quindi di andare anche magari a fare uno yoga, che poi purtroppo non si limita a un'esperienza di ginnastica, ma dietro questa tipo di espressione c'è tutta una filosofia particolare che è proprio improntata al tentativo di raggiungere un controllo senza bisogno di scoprire la grazia di Dio. E questo è il concetto. Quindi qualunque cosa che ti può dare una parvenza di risultato, cioè apparente, può diventare una trappola. Evidentemente la negatività di questa trappola varia, può essere una semplice suggestione fino a delle reali e forti influenze demoniache. C'è una scala di gradualità per cui i risultati, diciamo, possono essere, come vi ho detto, determinati o semplicemente da un prendersi in giro, e anche se sappiamo che il padre della menzogna è, sappiamo chi è, però dico, possono essere semplicemente dei risultati determinati semplicemente così da una maschera, da un falso equilibrio, come certamente possono arrivare a delle vere e proprie capacità, carismi attinti direttamente alle forze demoniache, dalle forze demoniache. Quindi questo è importante, e evidentemente, quindi nella misura in cui una religione cristiana o la religione cristiana diventa appunto religione, perché religione nel senso di essere relegato o di essere o di culto, di espressione di qualche cosa che tu fai, cioè come dire non si poggia più su quello che Dio ha fatto, ma al posto di essere Cristo al centro diventa l'uomo al centro come denominatore comune, evidentemente l'uomo si messo al centro viene messo al centro con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue distruttività, con tutte le sue irrazionalità, anche quelle camuffate da buone soluzioni, evidentemente, perché questo è il pericolo, perché ce ne sono alcune che sono evidenti irrazionalità e distruzioni, ce ne sono alcune che sono, hanno un manto filosofico, hanno un manto diverso, per cui sembrano meno dannose, visto che sono umane. Come se umano, dice già, magari Dio fosse umano, ecco, invece no, il problema è che Dio è diventato uomo per portare l'uomo a lui, ecco, ma non perché l'uomo fosse il massimo, anzi, era sicuramente qualcosa che aveva bisogno di essere redento, aveva bisogno di essere riportato a una dignità primitiva. E quindi, fatta questa breve così reintroduzione, parliamo un poco di questo movimento che si sta diffondendo molto velocemente, soprattutto in Europa e anche nell'America. In Germania, figuratevi che si contano circa 500.000 già aderenti. Ecco, 500.000 è un buon numero per una nazione come la Germania. Ecco, ora ci arriviamo. Dicevo, c'ha una rete oltretutto di portata mondiale, con un sacco di organizzazioni associate e consociate, e si esprime, come dicevamo la scorsa volta, come una specie di nuovo ordine mondiale caratterizzato da quella che ho detto la scorsa volta si chiama coscienza di gruppo. Ecco, è una parola molto bella, il concetto della coscienza di gruppo, ecco perché per ora noi viviamo di solito l'incoscienza di gruppo, basta vedere i nostri gruppi parlamentari, i nostri gruppi politici, c'è questa sensazione della incoscienza assoluta nel modo di guidare la cosa pubblica. Quindi dicevo, questi concetti di coscienza di gruppo, poi se vogliamo li analizzeremo meglio più in là, però ve li cito semplicemente, o di un altro concetto che è il cosiddetto concetto della sinergia, una bella parola, significa cooperazione, ecco, qualche cosa che debba funzionare assieme. Questi sono due concetti abbastanza comuni di questo loro profetizzato ordine mondiale, e in questo senso, come vi dicevo qualche tempo fa, capiamo benissimo questo concetto mediato un po' dal messaggio cristiano, cioè della unità nella diversità. Anche qui si parla di unità nella diversità, ma stiamo attenti, perché c'è un'unità nella diversità, unità in Cristo, e c'è un'unità nella diversità, unità nel diavolo, unità nel male, unità antropocentrica, non cristocentrica. Ecco, quindi questo è qualcosa da tenere sempre presente. Evidentemente per questo sistema della nuova era, del New Age, è importantissimo la fede in un governo interiore del nostro pianeta. Infatti, dicevo l'altra volta, sarebbe governato questo tipo di sistema da una serie di gerarchie, di spiriti, chiamiamoli così, o maestri di sapienza. Già spiriti è una parola che ci potrebbe già puzzare, ma quando diciamo maestri di sapienza già sembra una parola un poco più elevata e ci potrebbe anche trarre in inganno. Quindi una gerarchia di spiriti che in realtà noi sappiamo che purtroppo sono degli esseri di carattere demoniaco. Ecco, e questa è una cosa molto importante da capire, cioè che alla base di certi carismi umani, di certe genialità umane, purtroppo non c'era lo Spirito Santo, ma c'erano altre forze, altre realtà. E infatti dicevo, come la scorsa volta abbiamo accennato, questo movimento della nuova era è una specie di sintesi tra tutte le religioni orientali, lo gnosticismo, lo spiritismo, e si basa su insegnamenti di tipo esoterico trasmessi da queste forze distruttive, demoniache. E infatti, chiaramente, in questa unità nella diversità, in questo tutto fa brodo, voi troverete molto comuni in questo tipo di approccio tutte le scienze, tra virgolette, dell'occultismo, la chiaroveggenza, l'astrologia, l'ipnosi, l'ufologia, le pratiche di meditazione trascendentale, yoga, tendenze varie come il panteismo, cioè la fede come in vari dei nella guida. Cioè io conosco tante persone anche di una grande cultura, uno tra l'altro era, perché è separato, era mio cognato, cioè il marito della sorella di mia moglie. Io mi confondo sempre con le relazioni familiari. E questo è un grande professorone di storia del teatro. Cioè, quando parlavo con lui mi diceva chiaramente di essere panteista e di essere guidato da varie entità e da varie forze, da vari dei nella sua vita. C'è una libreria tutta con decine, centinaia di libri sull'esoterismo, su tutte le cose più strane. Ecco, quindi troveremo, eppure naturalmente è una persona che ha scritto parecchi libri, una persona molto conosciuta, una persona che ha un carisma dal punto di vista umano, fa delle conferenze su Pirandello che sono incredibili, però dico, è sempre il rovescio della medaglia. Allora dicevo, queste tendenze quindi sono tutte accomunate, troviamo anche questa teoria della reincarnazione e questa rinascita anche è revival della stregoneria. È ovvio che in tutto questo il Dio dei cristiani mi pare messo un poco in secondo o in terzo o in quarto piano, quindi in qualche modo si è innalzato un'altra logica. E in ultima analisi, dico, potremmo approfondire i discorsi più avanti, io però vi traccio infatti ho preso qualche appunto per fare una cosa proprio sintetica, però in ultima analisi, se guardiamo un momento con occhi critici, ci rendiamo conto che alla base di questo movimento la forza trainante è proprio quel desiderio iniziale che dicevamo essere del diavolo, di essere adorato e servito come Dio al posto di Dio. Come aspetti storici, per quanto mi chiedeva Andrea, di solito si fa risalire un poco alla società teosofica che è stata fondata circa nella fine dell'Ottocento, 875 mi pare, se non ricordo male. E una dottrina fondamentale di questa società, infatti, era un poco il preludio per questo discorso molto sottile, cioè, e qual era? Che tutte le religioni del mondo hanno delle verità comuni che superano le potenziali differenze. Voi capite come è pericolosissima questa definizione. Cioè, come a dire che da quelli che hanno il totem a cui sacrificano, non so, i primi bambini nati dalla tribù, alle religioni più trascendentali, più strane, a Hare Krishna, a qualunque altre cose. Ecco, quando cominciamo a dire che in tutte queste forme religiose compreso il cristianesimo, perché se dicessimo escluso il cristianesimo, ancora, ma quando diciamo che tutte queste forme religiose hanno delle verità comuni, che sono più rilevanti, più importanti delle differenze, noi stiamo affermando qualcosa di estremamente pericoloso, perché capite bene che spostiamo l'attenzione sull'uomo al centro dell'universo, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue stranezze, con tutte le sue strane convinzioni e atteggiamenti distruttivi. Quindi, chiaramente, partendo da questa considerazione, si andava poi a un concetto che vi ho accennato la scorsa volta, che poi nelle varie religioni, nei vari sistemi, anche di tipo filosofico, perché molti sistemi voi sapete che non sono delle vere e proprie religioni, perché sono ateistici, per esempio il buddismo o qualche altra cosa di questo genere, ma nelle varie religioni c'erano i cosiddetti illuminati, ci sono i cosiddetti illuminati, i maestri di sapienza che abbiamo citato poco fa, e che erano degli esseri spirituali o degli uomini particolari che avevano avuto una fortuna particolare, una evoluzione particolare, rispetto naturalmente ai comuni mortali come noi, i quali erano arrivati alle sorgenti della conoscenza ed erano proprio, formavano una specie di gerarchia che regnava e che governava sul mondo. Tra l'altro vi ho detto la scorsa volta che per i sostenitori di questa ipotesi Gesù è pure riconosciuto come uno di questi illuminati, però quello meno illuminato di tutti, cioè proprio quello più scarso, come a dire. Una delle figure più importanti di questo movimento, nella nascita di questo movimento, della società teosofica, era una certa Alice Bailey. Non so se ne avete mai sentito parlare, era di origine inglese questa donna, poi emigrò in America e lei iniziò proprio questo movimento del New Age. Ed è considerato infatti anche la principale sacerdotessa di questo movimento. Oltretutto Alice Cooper, questa Alice, sapete perché? Alice Cooper, e tra l'altro non era il nome reale di questo cantante rock, ma era un nome proprio che l'entità demoniaca alla quale lui si era ispirato gli aveva dato, cioè gli aveva promesso potere, forza, carisma dal punto di vista musicale. Evidentemente però sarà stato uno scambio, anche gli avrà venduto l'anima, per dirla in maniera semplice. Mentre questa Alice Bailey è una donna, era la sacerdotessa di questo movimento, e in qualità proprio di medium lei riceveva anche questi messaggi, li scriveva, e era in connessione particolare con un tibetano, un certo maestro, non mi ricordo come si chiama, vediamo se l'ho segnato, Dualkul. Era un tibetano particolare, e questi messaggi erano scritti sotto dettatura, pubblicati in numerosi libri. Questi scritti costituiscono infatti una dottrina esoterica che si chiama il progetto. È un bel progetto. Però, chiaramente, purtroppo, sapete che queste cose attirano moltissimo. Anch'io nella mia infanzia, ma nella mia adolescenza, mi sono trovato anche nelle mani libri di vario genere, tra cui alcuni di questo tipo. E come è venuto in luce questo movimento? Secondo la considerazione iniziale, il movimento doveva essere tenuto underground e doveva solamente emergere a livello pubblico verso la fine dell'80. Infatti il progetto poi, cosiddetto, tra virgolette, che era un po' come il libro cardine, come il Capitale, o era della teoria marxista, come altri libri, doveva essere poi reso pubblico, proclamato, e da allora ogni mezzo di comunicazione avrebbe dovuto essere utilizzato, secondo il progetto di questa sacerdotessa, per diffondere, per propagandare, per portare avanti tutti gli insegnamenti della nuova era e per proclamare l'attesa di un Cristo nella nuova era. Capite bene l'analogia del preparazione al regno dell'Anticristo. Ecco, quindi era effettivamente il Cristo della nuova era, ma non era il Cristo riconosciuto come figlio di Dio. E chiaramente, come in tutte le propagande, ci sono delle tattiche, ci sono delle manipolazioni, questo ve ne rendete conto. Infatti una tattica iniziale fu proprio portata avanti da questo movimento con la possibilità, con il tentativo di guadagnare il maggior numero di persone, con una teoria che propagandava il movimento pacifista, ecologico, quindi antimilitarista. Cioè, chiaramente voi sapete che questo fa molto presa nelle coscienze delle persone che hanno vissuto o che hanno sentito parlare o che hanno visto delle guerre incredibili e il conflitto e la tensione tra gli uomini. Il passo successivo poi evidentemente doveva essere quello di smontare il concetto della religione che parla della immortalità dell'individuo, quindi portare piano piano una concezione del fatto che la realtà dell'individuo non è una realtà eterna. E questo è un altro concetto che vedremo meglio però più in là. I programmi chiaramente si portarono avanti anche attraverso tematiche che potevano sembrare innocue, come questo dell'ecologia, come poi varie tecniche propagandate semplicemente come ginnastiche, come metodi per massaggi con messaggi subliminali, no? Terapie di rilassamento, ipnosi, metodi soprannaturali di guarigione, tecniche di visualizzazione, e qui andiamo al concetto più portato avanti da questo tipo di dottrina, che era il concetto del pensiero positivo. Me l'avete sentito dire qualche volta, cioè questa tendenza a creare c'è il bene attraverso una specie di training autogeno, ecco, i metodi della visualizzazione, cioè della fantasia, usata proprio per entrare in una dimensione apparente di benessere. Evidentemente questi due principi, ultimi soprattutto la visualizzazione e il pensiero positivo, si basano su questo concetto che la mente dell'uomo, attraverso la suggestione, può compiere e creare tutto ciò che crede possibile. Cioè, come dire, io mi immagino una cosa così e la posso creare, una specie di realtà virtuale inventata però non in questo caso dal computer, ma inventata direttamente dalla mente umana. Voi capite che è molto più sottile della stessa realtà virtuale. Cioè, come a dire, tu scegli una realtà in cui vuoi vivere e attraverso una specie di proiezione mentale, di sforzo, di esercizio mentale, che può andare dalla meditazione trascendentale a forme proprio di tecniche di rilassamento o di training, tu entri nella dimensione mentale che vuoi creare e che vuoi sia un po' lo stato particolare di coscienza nel quale vuoi vivere normalmente. È chiaro che questo pensiero positivo, purtroppo, e l'ho accennato qualche volta, è spesso usato insieme ai versi biblici e qualificato come fede. Quindi, ecco, mentre voi sapete che la fede è qualcosa di diverso, cioè non è la creazione attraverso la ripetizione di una qualsiasi anche frase biblica della realtà che questa frase biblica dice. Ecco, come a dire, io potrei dire io ho fede, ma continuare a non credere, cioè non me la posso inventare la fede. O io ho pace, anche se prendo un versetto sulla pace, ma se non entro nella rivelazione, se non entro nella scoperta di quello che quella parola sta esprimendo, io mi posso suggestionare perfino con la parola di Dio. Capite bene il pericolo di questo pensiero positivo? Cioè, come a dire, di una lettura quasi suggestiva. La Bibbia è suggestiva perché è bella, ma suggestiva nel senso di suggestione. Come a dire che io leggo qualche cosa e mi autoconvinco che quella dimensione è già mia, ma non la sto sperimentando realmente, me la sto inventando col potere della mia mente. Naturalmente tutto questo poggia sulla nostra capacità di prenderci in giro, perché chi non si riesce a prendere in giro non ci riesce. E infatti anche in questo senso voi troverete che ci sono persone più o meno predisposte anche alle terapie suggestive esercitate da altri. Anche quando uno di questi illusionisti o di questi maghi o di questi che hanno un forte carisma di suggestione, una forte carica negativa per suggestionare, non ha potere su tutte le persone. mettete uno di questi maghi, io neanche mi ricordo i nomi, quello per esempio che faceva incrociare le mani e non si potevano staccare più a distanza, o tanti altri che compaiono spesso purtroppo pure in televisione, e invitano e sottopongono a questi esperimenti delle persone anche che non hanno idea di che cosa può succedere, può svilupparsi, cosa si può creare in un processo di suggestione in cui loro vengono violentati da una forza che non è purtroppo semplicemente quella dell'ipnotista o del mago in questione, ma è quella forza che il mago anche usa per questo potere, che poi può anche esprimersi in delle realtà. Vi ricordate la scorsa volta abbiamo, ma forse non l'abbiamo proiettato, poi le proietteremo più in là queste immagini, come questi poteri nel campo negativo sono mediati attraverso lo spirito non rigenerato di queste persone a contatto con le forze demoniache. Quindi in realtà poi quello che determina un cambiamento della materia, vedi discorsi come telecinesi, come altri esperimenti in cui la persona col pensiero in teoria può spostare, manipolare, alzare, levitazione e tutto quello che comportano questo tipo di scienze occulte, proiezione astrale, è sempre mediato attraverso delle forze demoniache, ma questo lo vedremo meglio qualche altra volta. Ora dicevo, tutto questo concetto, pensiero positivo, in particolare è usato insieme ai versi biblici, è spacciato per fede, nonostante, ecco, questa premessa biblica, perché poi viene spacciato per fede non solo da quelli che hanno fatto un'esperienza con Cristo, ma da quelle persone che già di partenza si considerano buone, ecco, che danno per punto di partenza che l'uomo è buono. Quindi, come dire, l'uomo buono prende una parola buona, la usa in maniera suggestiva ed entra nella parola buona. Ecco, mentre invece il contrario di quello che il messaggio cristiano dice, che l'uomo si rende conto di non essere buono e riceve in dono il bene da Dio. È molto diverso. E lo può realizzare attraverso la fede. Quindi non è un potenziamento del proprio io, non è una autodeificazione, un'autosuggestione che lo innalza, lo potenzia, come a dire io sono forte, sono forte. Infatti poi spesso vedrete che le persone che in realtà usano dei meccanismi suggestivi alla fine non useranno una forza buona, ma quando diranno io sono forte nel senso spirituale, poi magari ti danno un pugno. Dice, ma era una forza spirituale, era una forza di amore, era una forza di pace, oppure era una forza suggestiva, che amplificava, lasciamo perdere l'intervento dei demoni, ma amplificava la tua normale carnalità, il tuo senso di forza umana, per cui poi alla fine io sono forte, ti schiaccio, perché sono forte spiritualmente. Vedete come poi il decorso di questo tipo di forza in realtà non esprime il carattere di Cristo, ma esprime la forza umana che poi alla fine si impone sempre con la violenza e non con l'amore. Ecco, questo è poi un segno dell'energia, della sorgente di energia sfruttata. Ma andiamo avanti per concludere questa breve introduzione. Dicevo, questo movimento attinge anche da altre fonti, evidentemente anche al tutto un tipo di psicologia o di pedagogia, cioè sistemi particolari nella pedagogia e nella psicologia che hanno questo tipo di impostazione. Quindi evidentemente varie tecniche che non vi starò qui a dire, in cui possono arrivare perfino delle forme come per esempio nel campo della psicologia la fenomenologia, per esempio, che sembra un approccio molto più spirituale perché tiene conto della dimensione spirituale dell'uomo, però cosa dice il fenomenologo? Sì, dice è giusto che l'uomo abbia una religione, una fede, una cosa bella, a parte che poi la assimila anche alla magia per certi versi o ad altre cose. Però, in fondo, dice giusto perché è una necessità dell'uomo, c'è una creazione dell'uomo. Come dire, Dio è una cosa buona, però è un bisogno dell'uomo. Quindi io ti curo con Dio, ma Dio che è un tuo bisogno. Dio che è una creazione della tua mente, quindi capite bene, Quindi un Dio creato a tua immagine e che tu ti crei, che tu ti inventi, che puoi usare anche delle frasi belle come quelle della Bibbia, ma tu ti stai inventando un Dio, lo stai partorendo tu, non sei tu che ricevi qualcosa da parte di Dio, ma sei tu che crei qualcosa al posto di Dio. Capite come è sottile la differenza? Cioè, e tante volte sembrano la stessa cosa. Dicevo, in questo il movimento sta acquistando del New Age un prestigio particolare, si sta introducendo nell'ottica della nostra società. E, per esempio, in quello che l'altra volta vi ho citato come il concetto della educazione olistica, cioè o integrale, cioè che tiene conto di tutti gli elementi, di tutte le cose, di un sistema, di un insieme, ecco, anche, no, non voglio dirvi che anche la teoria degli insiemi è un problema, però dico, è una corrente che tende proprio a sfruttare qualunque mezzo per portare acqua al suo mulino. Quindi questo concetto dello psicotraining, della medicina integrale, i negozi della salute, l'ecologia, cose buone apparentemente, ma portate avanti come un preludio a entrare in questo discorso. Quindi la protezione dell'ambiente, non fraintendetemi, è bello proteggere il proprio ambiente, però voi troverete dietro a queste cose che sono importantissime e buone, troverete uno spirito sottile per cui tutta la ricerca dell'armonia, del bene, cioè si riferisce e viene considerata come solamente finalizzata a un ambiente. Ecco. Per cui, per dire, a un certo punto, in questo culto dell'ambiente, ecco, vi introduco un concetto psicologico, può diventare normale incontrare delle persone che finiscono per avere più amore per gli animali che per i loro simili. Ed è un concetto abbastanza comune oggi, e sembra pure spirituale per certi versi, dice, perché, cioè, come dire, un sacco di risorse, un sacco di energie per il proprio gatto, per il proprio cane, senza dubbio è bello poter avere un cane, un gatto, però poi il vicino di casa, magari se muore accanto a te, ma dice, può morire, cioè. Ecco, quindi una valorizzazione apparente dell'ambiente, della protezione degli animali, dell'ecologia, però che ti distanzia, ti distacca veramente dal significato vero e profondo del rispetto per l'uomo, per gli altri. Quindi campagne sul disarmo, corsi di training nelle aziende, infatti ve l'ho detto che ormai nelle aziende fanno fare corsi di sopravvivenza, corsi di tecniche di rilassamento, di pensiero. Vabbè, ginnastica, questo tutto sommato per uno che fa una vita sedentaria è una cosa buona, ma tecniche sottili, cioè, che debbano introdurre in questa ottica. E c'è un libro particolare che non so se conoscete, è in inglese, la traduzione italiana è La cospirazione acquariana, se così si può tradurre, cioè, perché sarebbe The Aquarian Conspiracy, di Marilyn Ferguson, che ha portato avanti questa dottrina della nuova era a un vasto pubblico ed è infatti considerato il libro sacro momentaneo del movimento. È stato un po' passato in secondo piano quello della Alice Bailey e esalta quella presunta epoca paradisiaca della nuova era e le gioie degli stati alterati di coscienza. È un libro qui si parla di questa dimensione della alterazione, della ricerca di stati di coscienza alternativi dove finalmente si potrà stare bene. Poi ci sono altri scritti che non mi interessa citare. Naturalmente questo sistema di idee, in un certo senso voi capite che è anche portato avanti da un certo tipo di spettacoli, di mass media, vedi televisione, vedi fantascienza, vedi anche le cose, cioè, più ingenue, capitemi, il cristiano ne è protetto perché ha realizzato qualche cosa di più profondo, ma voi mettete una mente in cui non c'è questa coscienza ancora dello spirituale, ti vede un ET, che vi ricordate ET chi è? Quell'ometto là che veniva, non l'avete visto, o incontri ravvicinati del secondo tipo, terzo tipo, o guerre stellari, o e per quanto siano delle cose bellissime, tu le segui, le vedi, ti introducono in una specie di dimensione cosmica dove alla fine Gesù diventa arcaico, cioè diventa antiquato, ormai c'è Capitan America, c'è molto più, c'è Superman, poi Superman non ne parliamo, cioè in dei concetti in cui evidentemente la fantasia anche dello stesso bambino è portata a pensare chissà quali realizzazioni, chissà quali modelli. E tante volte purtroppo sembra strano, ma questi modelli che noi riceviamo da bambini li continuiamo a... Io per esempio, tutto l'avere coltivato un genere che era quello della fantascienza, delle stranezze nella mia infanzia, non mi ha aiutato molto, anzi non mi ha aiutato per niente poi a un'esperienza di scoperta della realtà di Cristo, perché ne facevo un discorso fantascientifico, anch'io lo deformavo e non lo potevo realizzare come qualche cosa di interiore, ma era sempre qualche cosa di un altro mondo, non potevo mai capire che invece era di questo mondo e poteva toccarmi direttamente e personalmente. E quindi anche i bambini e i giovani in tante maniere stanno subendo questo influsso attraverso vari film, libri di fantascienza e capite bene anche il mondo virtuale, il mondo come rappresenta un pericolo notevole per questi stati di coscienza alterati e alternativi. Si possono infatti in questi psicocentri che si stanno sviluppando, e ce n'è tantissimi, voi non avete idea, in Italia ancora non molti, però si stanno sviluppando, in questi psicocentri tu puoi fare dei viaggi in altri regni sotto la guida di istruttori o di maestri, quindi parti così, cioè ti metti là, allacci le cinture di sicurezza e entri attraverso uno stato di induzione suggestiva dei vari maestri, cominci a fare viaggi verso l'ignoto, verso stati di coscienza alternativi. La musica merita tutto un discorso a parte. Ed è strano ed è sintomatico e significativo anche il legame del New Age, della nuova era, con importanti organizzazioni internazionali come l'ONU, l'UNESCO, il Concilio Mondiale delle Chiese, la Fondazione Rockefeller, eccetera eccetera, la massoneria e soprattutto gli Illuminati. E anche ci sono grandi personalità nella nuova era, personalità di spicco come Robert Mueller o altri, che è vice segretario generale dell'ONU per l'economia e gli affari sociali, che sono infilati in questo tipo di visione. Ecco, capite bene, abbiamo fatto un panorama così introduttivo storico, prossima volta cercheremo un po' di parlare della filosofia della nuova era, anche se già in parte l'avete compreso, e capite bene come questo movimento, in una maniera sottile, si potrebbe insinuare benissimo nelle nostre vite, ecco perché senza bisogno che andiamo a cercare filosofie strane, ma l'attrazione, l'illusione che certe cose, la suggestione che certe cose possono determinare come paradisi artificiali, come soluzioni a basso prezzo o facili per i nostri problemi, evidentemente ci devono un attimo fare stare un po' con gli occhi aperti, e io credo che lo Spirito Santo ci voglia anche dare queste chiarezze, proprio perché non ci siano degli ostacoli, non perché noi credenti possa succedere chissà cosa. Queste cose capite bene che sono molto più drammatiche per chi non ha fatto un'esperienza con Cristo, perché diventano un surrogato, diventano un'alternativa. E come vi faccio esempio della musica, la musica New Age non è che è una musica diabolica, solo che diventa diabolica perché è una musica bellissima, impressionistica, c'ha dei suoni molto acustici, atmosfere pittoresche in cui tu quasi vedi laghi, vedi monti, vedi cascate, solo che in chi non ha fatto un'esperienza con Cristo questo diventa un surrogato di Dio. In me e in te questa musica ci porta di più, anzi, a lodare il Signore, a dire alleluia, grazie Signore, alleluia, grazie Gesù, è così bello. Ecco, la bellezza, l'estetica, l'armonia musicale possono diventare dei paradisi artificiali, mentre per il credente possono diventare un modo ancora di più per lodare il Signore. Questo capite bene come spiega poi quella espressione biblica in cui dice tutto è puro per i puri. Ma per gli incontaminati, cioè per i contaminati, tutto è contaminato. capite bene? Cioè, tutto è puro per i puri, perché? Perché la visione, l'ottica con cui tu lo stai vedendo è già un'ottica di purezza, quindi quelle cose non ti possono sporcare, o ti possono sporcare relativamente, mentre per i contaminati quelle diventano delle trappole grandissime, perché diventano surrogati di Dio, e allora poi la musica classica diventerà il tuo Dio. E sembra strano, non ho detto appositamente la musica rock, perché quasi come a dire che la musica classica è più logico che possa essere il nostro Dio. No, ma anche la musica classica, una musica bellissima, può diventare il nostro Dio, cioè il nostro surrogato di un'esperienza invece che sarebbe quella più importante, del contatto con Dio. Ma noi magari abbiamo fatto sì che un'altra